Alla fine della scorsa lezione abbiamo accennato al fatto che l'epistemologia della scienza è parte fondamentale della filosofia della scienza, ma non la esaurisce. Possiamo intendere l'epistemologia della scienza come una provincia molto importante di un vasto continente che è la filosofia della scienza. Non tutti i problemi filosofici riguardanti la scienza sono problemi epistemologici, cioè problemi che riguardano la natura e l'acquisizione della conoscenza scientifica. Ci sono molti altri problemi filosofici relativi alla scienza e una rappresentazione grafica di questi problemi la trovate nella figura 2 delle slide che dovreste sempre avere davanti, e la figura 2 la vedete nella slide numero 12, a pagina 12. Vedete questa ellisse rossa? È la filosofia della scienza. Al centro, perché è particolarmente importante e perché anche è il centro dei nostri interessi, ho messo l'epistemologia della scienza. Vedete, è circondata da tanti altri cerchietti che contengono altre branche, diciamo così, della filosofia della scienza. Le leggo velocemente e poi le esaminiamo più da vicino. In senso orario, partendo dall'assiologia della scienza, abbiamo l'etica della scienza, la politica della scienza, la retorica della scienza, la logica della scienza, l'estetica della scienza, la teologia della scienza, la metafisica della scienza. Se voi togliete il della scienza, vi restano l'etica, la politica, la retorica, cioè vi restano tante discipline filosofiche classiche, ben note come la teologia e l'estetica. Ognuna di queste discipline, dal suo particolare punto di vista, si occupa anche della scienza. Infatti, nella mappa delle aree di ricerca della filosofia della scienza, nella slide numero 13, noi possiamo vedere, commentando questa mappa, di cosa si occupano le varie aree della filosofia della scienza rappresentate nella figura 2. Cos'è la logica della scienza? È l'analisi dei problemi logici relativi all'indagine scientifica. Esempio, l'analisi della struttura logica delle teorie scientifiche e anche delle forme di inferenza o ragionamento usate nell'indagine scientifica. L'assiologia della scienza. Assiologia vuol dire studio degli scopi, dei fini, e puoi avere l'assiologia dei valori in vari campi. L'assiologia si applica a vari campi, dalla politica. I valori possono essere di vario tipo: valori morali, valori politici, valori estetici. L'assiologia della scienza cerca di identificare gli scopi della scienza, cioè gli obiettivi perseguiti nell'indagine scientifica. Se tornate un istante alla figura 2, vedete che l'assiologia della scienza è sopra l'epistemologia della scienza e la logica della scienza è sotto l'epistemologia della scienza, e una corposa freccetta rossa le porta dentro l'epistemologia della scienza, perché quando tu ti occupi di epistemologia della scienza, inevitabilmente hai a che fare anche con la logica e con l'assiologia. Tutte queste aree sono connesse, ma diciamo che queste tre che vedete nell'asse verticale hanno rapporti molto stretti, e quindi noi avremo a che fare con queste due aree. E poi la retorica della scienza, l'analisi dei procedimenti persuasivi adottati nella comunicazione scientifica. Diceva il poeta che virtù non risplende in umile ammanto. Non cito testualmente e non vado a vedere su Google, ma Leopardi ci diceva che, parlando forse anche di se stesso, che la virtù non risplende se le sue vesti sono umili. E succede qualcosa, piaccia o meno, anche nella scienza. Tu puoi avere ragione, puoi avere gli ottimi argomenti che da un punto di vista logico dimostrano la bontà della tua teoria, ma se i tuoi procedimenti persuasivi sono carenti, umili, poco efficaci, non riuscirai a convincere nessuno, neanche i tuoi colleghi. Un maestro di procedimenti persuasivi era un Galileo Galilei, grande scienziato e anche però grande retore, al punto che i suoi attrezzi retorici riuscivano a rendere persuasivi anche gli argomenti in cui Galileo aveva torto e a volte era consapevolmente nel torto. Diciamo che aveva torto 9 volte su 10, ma ha avuto ragione nelle cose fondamentali, per esempio nel sostenere la bontà della teoria di Copernico. Un grande studioso degli artifizi retorici di Galileo probabilmente è stato l'epistemologo, il filosofo della scienza, Paul Feyerabend, che divenne noto per il suo libro Contro il metodo. Bel titolo per il libro di un metodologo, e è una sorta di difesa di Galileo come bandito del metodo, come uno che viola tutte le regole del metodo, ma riesce poi a vendere la merce. Questa visione di Galileo è rozza e schematica, quella che si può fare in un minuto di tempo per attrarre la vostra attenzione sul problema della retorica della scienza. La metafisica della scienza consiste nell'identificazione delle implicazioni metafisiche della scienza. Cos'è la metafisica? Suppongo che voi lo sappiate, ma è il tentativo di rispondere alla domanda cosa c'è là fuori, o più pomposamente di descrivere le strutture ontologiche della realtà. È evidente che la scienza ha dei presupposti metafisici, a partire da uno molto banale, che esiste una realtà indipendente dalle nostre menti. A dire la verità, non tutti gli scienziati e gli epistemologi concordano su questo asserto, ma ce ne occuperemo parlando di realismo scientifico. La teologia della scienza identifica, mira all'identificazione dei presupposti e delle implicazioni teologiche dell'indagine scientifica e dei suoi risultati. Sono molto contento di questa definizione. Accenneremo ancora a questo punto, ma per il momento ci limitiamo a dire che la scienza ha alcuni presupposti teologici. In particolare la scienza occidentale, quella nata in Occidente, tutta la scienza deriva da lì, era partita dall'idea che il cosmo fosse ordinato perché creato da un Dio razionale e buono. Non tutti gli scienziati oggi accettano questo presupposto, ma questo presupposto ha aiutato il grande motore della scienza ad avviarsi. E ovviamente, oltre ai presupposti i teologici della scienza, possiamo parlare di implicazioni teologiche dell'indagine scientifica, vale a dire che l'indagine scientifica ha conseguenze sulla teologia. Per esempio, sappiamo che il darwinismo ha posto ai teologi dei problemi molto difficili, come sia compatibile l'evoluzione biologica dell'uomo a partire dai nostri cugini scimmieschi con il racconto della Genesi o con l'idea che l'universo e l'uomo in particolare siano stati creati da Dio. L'estetica della scienza, bel tema, peccato non avere il tempo di approfondirlo, ha a che fare con l'uso, la dimensione estetica della scienza. Le teorie a volte sono estremamente belle, estremamente eleganti. Ovviamente chi ha avuto sempre difficoltà con la matematica e con la fisica non apprezzerà molto questa bellezza, ma il fisico e il matematico sono spesso incantati dalla bellezza delle teorie e usano canoni estetici o criteri estetici per scegliere fra teorie. Einstein diceva: la mia teoria è così bella che non può essere falsa. Se poi in questo ci sia anche un presupposto teologico, perché una teoria bella non può essere falsa? Perché l'universo deve essere bello? Se non è stato progettato da Dio, è bello per caso? E naturalmente l'ultima cosa che farò è rispondere a queste domande, ma esse ci indicano un intimo rapporto tra metafisica, teologia ed estetica della scienza. Cambiamo ramo del tutto. L'etica della scienza è l'analisi della dimensione etica della scienza, per esempio i problemi etici morali, cioè concernenti l'effettuazione di determinate indagini sperimentali o l'applicazione pratica di certe scoperte scientifiche. Sappiamo uccidere un uomo senza dolore, Ma possiamo fare l'eutanasia a chiunque abbia una forte emicrania, se, anche se ce lo chiede? Anche questo sembra che sia un'applicazione pratica, immorale delle scoperte scientifiche, ma anche l'indagine può essere immorale. La vivisezione sugli animali è problematica, ma la vivisezione sugli esseri umani è del tutto immorale, e su questo siamo tutti d'accordo dopo aver appreso cosa accadeva all'opera dei medici nazisti ad Auschwitz. Anche se il dottor Mengele avesse fatto progredire alcuni rami dell'anatomia medica, noi avremmo orrore per i suoi metodi. Pare comunque che le fotografie e i disegni ottenuti da Mengele siano ancora. Da Mengele siano ancora utilizzati in alcuni testi di anatomia. Dovremmo buttare via quelle immagini perché sono state trovate in maniera immorale oppure no? Ovviamente anche a questo non rispondo. Il mio compito qui è di formulare, di delineare alcuni tipi di problemi filosofici che riguardano la scienza, ma che non sono problemi epistemologici. E infine la politica della scienza, o se preferite la filosofia politica della scienza, vale a dire l'analisi della dimensione politica della scienza. Per esempio, la determinazione del ruolo della scienza nell'ambito di un giusto ordine sociale e politico. È questo il problema del rapporto tra scienza e società. È un problema filosofico perché può essere affrontato da un punto di vista filosofico, perché non ci si limita a descrivere quali sono oggi nella nostra società i rapporti tra scienza e politica, ma tenta di definire o di prescrivere, siamo quindi a un livello normativo, quali dovrebbero essere i rapporti tra scienza e politica se la società fosse quella giusta. E metto giusto tra virgolette perché capite quanto sia difficile definire una società giusta, ma questo è il problema chiave della filosofia della politica. E così arriviamo al capitolo 2, o meglio alle slide che riguardano il capitolo 2. Uno sguardo sulla filosofia della scienza del Novecento. Si tratta di capire che la filosofia della scienza del Novecento ha delle radici precedenti. Addirittura si può pensare che la filosofia della scienza sia un'impresa bimillenaria. Da quando Euclide cominciò a fare scienza, i filosofi cominciarono a riflettere sul modo di fare scienza. Quindi possiamo anche parlare della filosofia della scienza di Aristotele, di Platone, ma noi ci limitiamo alle radici immediate. Bene, nell'Ottocento il filosofo francese Auguste Comte ed altri filosofi positivisti consideravano la scienza come il paradigma della conoscenza, poiché aveva il suo fondamento o a suo fondamento l'esperienza. Si parla di positivismo per indicare un movimento di pensiero che non include solo Comte, ma anche John Stuart Mill, Spencer, tanti filosofi nell'Ottocento si definivano positivisti e in un certo senso questi signori erano dei continuatori degli empiristi classici inglesi e quindi a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, sulla scia dei positivisti come Comte e prima ancora degli empiristi britannici, in particolare di David Hume, filosofo scozzese del Settecento, tre scienziati filosofi molto importanti furono l'austriaco Mach e i francesi Poincaré e Douai. Loro fecero importanti ricerche sulla filosofia, la storia e la storia delle scienze e avevano in comune questo, di essere grandi scienziati che però dismettevano la sera l'abito, il camice dello scienziato per riflettere sul loro metodo, il loro modo di lavorare, quindi erano anche grandi filosofi della scienza che ispirarono i movimenti della filosofia della scienza del Novecento.